Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba.
Buonasera cari amiche e cari amici, questa sera partiamo con due libri che per curiosa coincidenza parlano degli stessi personaggi e dello stesso ambiente, quello della ricerca medica, in particolare della ricerca oncologica a Milano. Partiamo col primo, di cui è autrice Franca Fossati Bellani, che è una delle pioniere della ricerca sui tumori e in particolare di quelli infantili, e che con Agnese Codignola ha scritto Curare i bambini e la mia medicina, pubblicato da Solferino, 222 pagine, 16 euro. Franca Fossati Bellani in particolare è stata la prima donna medico all'Istituto dei Tumori di Milano e ha contribuito a far raggiungere alla ricerca scientifica in questo ambito dei livelli di assoluta eccellenza. In particolare, dicevo, Franca Fossati Bellani si è occupata di bambini e i vari capitoli di questo libro partono da storie di bambini, di ragazzi che ella ha avuto come pazienti, che introducono la storia dell'evoluzione della ricerca medica e della carriera della scienziata. Luigi, Mirko e tanti altri nomi, Giuseppe, Davide, Simone, Giacomo, Giovanni, Matteo e Anna, Francesca, Leonardo, Fabrizio, Iula, Daniela, Assunta, Alice, Alessandra, Mario, Samuele, Antonio, Consuelo, sono un pochino i simboli e lo sprone dell'impegno per combattere i tumori e restituire dignità e prospettive ai piccoli malati, quelli che hanno segnato la vita dell'autrice, che ricorda quanto siano stati importanti. Ella scrive infatti: il ricordo di chi ho curato, l'aver scoperto cosa sono i bambini, la loro sapienza innata e incontaminata, la loro saggezza, il loro bisogno di amore incondizionato, soprattutto quando la malattia rischia di avere il sopravvento su vite che avrebbero potuto essere incompiute se questo amore globale fosse venuto meno. Ecco, tutti questi sono gli elementi che hanno segnato la sua carriera, di cui adesso parliamo con la stessa autrice. Buonasera Franca Fossati Bellani.
Buonasera dottor Carrubba.
Signora Franca, partiamo dalle sue esperienze giovanili, da quando inizia la sua carriera. Lei scrive nel suo libro che quando cominciò appunto la sua carriera si sentì inserita e accolta, prima medico donna, in un'istituzione dove la medicina, ma non l'assistenza, era tutta al maschile. Ecco, con che spirito lei affrontò questa solitudine e questo primato di essere la prima donna in quegli ambienti?
Sinceramente non me ne sono resa conto subito e devo dire che l'ho ritenuta un po', come ho scritto nel mio libro, quello di poter giocare a calcio con i miei fratelli e i miei cugini quando ero ragazzina. Cioè, sono nel gruppo. Ecco, sono entrata nel gruppo e poi vedremo che cosa succede, se sarò capace di stare al gioco.
E in questo gruppo lei colse quanto stesse cambiando, come lei scrive, la cultura del rapporto con il paziente. Glielo fece capire una mamma che le disse: dottoressa, lei faccia il suo lavoro e lo faccia bene. Ecco, com'è cambiato questo rapporto con il paziente in questi anni?
Beh, direi che curare dei bambini ammalati ti pone di fronte a una realtà difficilissima in cui non hai solo l'oggetto della cura, ma devi avere di fronte tutto il contesto che questa malattia, e in ogni malattia grave di ogni infante, ci pone, ovvero il suo contesto familiare. E nel contesto familiare, che deve essere curante altrettanto come quello del medico, il rapporto deve essere reale, aperto e di collaborazione. E questo lo devo a questa mamma che poi mi ha messo di fronte anche a un'altra realtà, e cioè la presenza dei genitori costante nelle stanze dei bambini ricoverati, non solo dei bambini ma anche degli adolescenti. E questa è stata proprio una rivoluzione dell'animo e del lavoro.
Su questa rivoluzione influì molto, a leggere il suo libro, pare di capire, il rapporto con questi ragazzini, con questi bambini. A un certo punto lei scrive che per molti di questi ragazzi la malattia diventò un'esperienza del valore della vita stessa. Questa è una dichiarazione molto significativa, molto impegnativa anche.
Sicuramente sono individui, anche più piccoli, che affrontano la difficoltà, sostenuti appunto dai familiari, con una estrema capacità di essere nel qui ed ora. Bisogna fare questo, si fa questo, e anche il fatto di averli convinti a fare delle procedure anche dolorose e a sopportare dei farmaci che possono anche essere considerati devastanti, li ha trasformati nella consapevolezza inconsapevole della lotta contro la malattia. I farmaci che ancora si usano, i famosi chemioterapici, che sono un po' troppo bistrattati, in realtà ci hanno consentito di cambiare la storia naturale delle malattie tumorali.
Questo suo libro, a parte la testimonianza del rapporto con i ragazzi, con le famiglie, a parte una descrizione dell'evoluzione, appunto come accennava adesso lei alla fine, anche delle terapie, è una grande testimonianza di una grande passione civile, della forza del volontariato che intorno a questo tema si è molto rafforzato, soprattutto a Milano.
Esattamente, Milano, se vuole, cioè lo vuole sempre, ma ha nel suo proprio aspetto costituzionale quello di essere presente, non tutta la Milano, ma molta Milano, è quella che si dedica ai bisogni degli altri senza bisogno di avere un ritorno, se non quello della relazione con l'altro, è straordinaria. Beh, io ho testimonianze di persone di scarsa capacità economica che sono stati riconoscenti anche con pochi soldi, con poche cose, fino ai grandi benefattori e anche alle famiglie che poi hanno costruito nell'ambito della Lega Tumore, piuttosto che una famiglia di Busto, l'Associazione Bianca Garavaglia, il sostegno fondamentale per, diciamo, essere a completamento delle necessità di studio e di ricerca per i tumori infantili. Quindi una storia di grande solidarietà e di grande presenza civile, senza il bisogno di essere, diciamo, sventolata e resa pubblica, come oggi spesso invece succede, che chi fa del bene vuole essere, diciamo, apprezzato sui media. Questa è una mia piccola polemica, direi, ecco.
Più che giustificata. Senta, a un certo punto lei con questa stessa franchezza e serenità parla di un episodio piuttosto sgradevole, cioè un esposto che lei ricevette per un presunto errore professionale, dal quale poi fu completamente scagionato. Ecco, questo episodio ripropone un tema che sta diventando di sempre maggiore attualità, cioè il rapporto tra giustizia e medicina. Lei cosa ne pensa di questo?
Allora, io penso che c'è sempre un capro espiatorio nella rabbia degli altri. E la rabbia o l'invidia o l'inconsapevolezza di atti inconsulti deve essere sempre compresa. Io li ho compreso tante cose di cui poi a cui sempre pensato. Ho compreso che c'è sempre qualcosa di non capito che ha portato a un livore, e questo può anche essere superato, però bisogna lavorare molto su questi episodi. E comunque una cosa che ci tengo a sapere: quando si fa un errore non bisogna mai nasconderlo, e non c'è niente di più liberatorio che avere dalla parte della persona che ha ricevuto l'errore la gratitudine, cioè la gente a cui dici: guardi, ho fatto un errore, ti può capire. Mai nasconderlo. Ecco, a questo proposito, diciamolo pure, la Lombardia ha fatto degli errori, è raro umano maestro, però riconosciamoli e cerchiamo di ovviare o prendere quei provvedimenti necessari a correggere là dove c'è stato, perché l'errore di solito non c'è consapevolezza, almeno. Tutti sbagliamo, tutti possiamo sbagliare, e quante volte abbiamo sbagliato nel gestire certe situazioni perché non avevamo conoscenza, poi quando abbiamo capito è stato tutto molto meglio.
Guardando retrospettivamente alla sua esperienza nell'ambito che le ha seguito, l'oncologia dei bambini eccetera, invece qual è stato allora l'errore che si è evitato, cioè qual è stata la molla che ha dato successo, che ha dato la spinta alla grande ricerca che avete saputo organizzare su questo tema?
Da principio, diciamo, l'errore di pensare che non ci fossero farmaci per curare i tumori. Quando io sono arrivata c'era la chirurgia e la radioterapia. L'aspetto medico era visto un po' come velleitario. Questo bisogna riconoscere al mio maestro, il dottor Bonadonna, di aver portato una cultura, quella che lui aveva già assorbito negli Stati Uniti, che si poteva curare. Allora io dico sempre, quando si parla dell'accanimento terapeutico, se non avessimo cominciato a curare le leucemie con quei primi farmaci che c'erano all'orizzonte, non saremmo riusciti a fare quel percorso virtuoso tale per cui da una morte certa oggi siamo arrivati a circa il 90% di possibilità di guarire di questi malati. Adesso cosa ci manca per arrivare al 100%? Ci manca ancora un bel pezzo di strada. che va dalle conoscenze biologiche alle conoscenze farmacologiche e alla comprensione dei meccanismi delle alterazioni genetiche che portano a queste malattie.
Grazie a Franca Fossati Bellani, autrice con Agnese Codignola di Curare i bambini e la mia medicina. Buona serata.
Grazie a lei.
E il professor Bonadonna, di cui ci ha appena parlato Franca Fossati Bellani, incontriamo nell'altro libro, quello di Gian Giacomo Schiavi, giornalista del Corriere, Il mistero della notte, una diagnosi per Michelangelo, La nave di Teseo, 304 pagine, 16 euro. Qui il personaggio è ispirato a quello del professor Gianni Bonadonna, che appunto fu maestro di Franca Fossati Bellani, pioniere delle terapie antitumorali insieme a Umberto Veronesi. Di Bonadonna, che è morto nel 2015, parla con stima e affetto nel suo libro Fossati Bellani, ma lo troviamo appunto in questo libro. E qui Schiavi fa di Bonadonna un personaggio, il protagonista del suo libro, cioè un luminare tormentato da un dubbio, quello che una delle statue più importanti di Michelangelo, La notte, che fa parte delle tombe Medice, rappresenti un modello di cui sono evidenti i segni della malattia nel seno. Il medico non ha dubbi, di carcinoma si tratta, ma perché Michelangelo, si chiede, lo ha raffigurato con tanto verismo? Il desiderio di Bonadonna, del protagonista, è quello di capire perché Michelangelo avesse scolpito, spiega l'autore, quel seno. Il desiderio di capire come uno sfregio, una cicatrice, si possono accettare senza paura, senza deturpare la bellezza dell'insieme. E il libro si ispira a un episodio autentico che vide appunto protagonista con l'autore Bonadonna ed è tanto un omaggio a quest'ultimo, di cui viene anche ripercorsa la carriera, quanto un omaggio al metodo scientifico applicato all'indagine sulla statua, della quale pure vengono ricostruite le origini, le vicende, le caratteristiche. Il medico e tanti suoi collaboratori condurranno un'analisi anche psicologico molto accurata. A un certo punto fa capolino una dottoressa nella quale è facile individuare la stessa dottoressa Fossati Bellani. Finalmente giunge il momento della conferenza nella quale il dottore deve presentare le sue conclusioni e nella quale l'indagine su Michelangelo assume un valore etico che queste righe spiegano bene.
Guardate bene la scultura. In quel buio dove ci si perde, un grande artista ha acceso una luce. Oggi possiamo finalmente dire alle donne: se hai paura ti capisco, se hai un dolore te lo tolgo, se cerchi aiuto te lo diamo, se sei sola noi ci siamo. Quel seno non è un difetto del marmo o una scalpellata maldestra. Michelangelo ha riabilitato l'imperfezione e questo ci rende più umani. La notte chiede aiuto, ha bisogno di qualcuno che si prenda cura di lei. Ognuno può reagire come vuole alla malattia, senza per questo essere giudicato. Noi medici non dobbiamo salvare il mondo, dobbiamo aiutare le persone a curarsi e a guarire.
E a questo punto ci interrompiamo per un attimo e ci risentiamo fra pochi istanti.
Come funziona il riconoscimento facciale? Cos'è un algoritmo? Gli assistenti vocali sanno davvero tutto e soprattutto i robot si possono innamorare? Sono Federico Taddia e ogni giorno insieme a Telmo Pievani andremo alla scoperta della scienza e della tecnologia che circonda le nostre vite, guidati dalle domande dei più piccoli. Scienziati, ricercatori e facili esperimenti per un affascinante ripassone estivo di tutte le discipline coinvolte nel tratteggiare il nostro futuro. Vi aspettiamo a Terra in Vista, la scienza e la tecnologia spiegata a mio figlio, dal lunedì al venerdì alle 10, ovviamente, su Radio 24.
Un libro tira l'altro.
Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Si apre una settimana densa di ricorrenze importanti. Cominciamo con i 100 anni di Franca Valeri, che compierà il prossimo venerdì e che adesso riascoltiamo.
Scusi, non si è fatta attendere. Cominciamo con un bel affettato? C'ho una salama proprio di casa, la facciamo noi in campagna, guardi, è squisita, tutta di bestia. Ci mettiamo anche due fettine di prosciutto, quello dolce dolce, casalingo come sopra?
Queste erano alcune battute tratte dalla Ferrarina Taverna della stessa Franca Valeri, uno dei 4 atti unici che andarono in onda alla RAI e che erano stati appositamente commissionati. Forse questo è uno dei migliori testi, un noir in 30 minuti in cui una verbosa e sussiegosa stessa di Roma non si accorge del dramma che sta per consumarsi nel suo locale. Il testo è ora riproposto da Einaudi, 48 pagine. pagine, 8 euro. Lo stesso testo ritroviamo nel volume della Tartaruga, che raccoglie tutte le commedie di Franca Valeri, con la prefazione di Lella Costa, la postfazione di Patrizia Zuppa Mulas, 670 pagine, 22 euro. Molto nota come attrice, Franca Valeri è stata una brillante autrice di teatro, di cinema, di televisione, come dimostrano questi testi di commedie che, confessa Lella Costa, avrebbe titolato ariostescamente Le donne cavalier, l'arme, gli amori, le cortesie, le audaci imprese. Quali sono state le audaci imprese di Franca Valeri? Secondo Lella Costa, non aver avuto paura di cambiare radicalmente la propria vita, essere riuscita a lasciare la città che amava e a innamorarsi anche di un'altra città, non avere mai rinnegato le proprie origini sociali e culturali, non essersi mai vergognata di aver studiato e tanto e bene, aver fatto dell'ironia la cifra prediletta, l'arma preferita, la sintesi del suo punto di vista sul mondo, essere stata autenticamente aristocratica, autoironicamente snob, acutamente intelligente, prodigiosamente teatrale, avere sistematicamente preso in giro gli aristocratici, gli snob, gli intellettuali e i teatranti e così via. Ce ne sono tanti altri di me che Lella Costa attribuisce a Franca Valeri. La stessa Lella Costa riconosce a Patrizia Zuppa Mulas di parlare qui con assoluta competenza e rigorosa passione del teatro di Franca Valeri, la cui lettura, sono 12 titoli, vi darà grande soddisfazione. E nel libro, dopo l'indispensabile presentazione appunto di Franca Zuppa Mulas, un'ultima chicca rappresentata dagli sketch, tra cui l'inimitabile signorina snob e la vivace Sora Scecioni. E di Patrizia Zuppa Mulas anticipo che uscirà in autunno con Sam Franca, un'incompresa di successo, che non è una biografia della Valeri, ma è una serie di situazioni di cui si è trovata protagonista Franca Valeri. La scrittrice parla di cose ignote, di ritratti sconosciuti, che completeranno la nostra conoscenza con questa affascinante attrice. Luglio e agosto sono stati spesso dei mesi davvero bollenti per la società e la politica italiana. In luglio, 60 anni fa, il paese fu coinvolto in drammatiche giornate che portarono a scontri con molte vittime e una situazione che a molte apparve come di vigilia di un'autentica guerra civile. Furono le settimane che portarono alla caduta del governo Tambroni e agli scontri di piazza a Genova, Reggio Emilia, Roma, in Sicilia. Quel mese drammatico, con le sue cause e le conseguenze, sono studiate dallo storico Mimmo Franzinelli nel libro 1960, L'Italia sull'orlo della guerra civile, il racconto di una pagina oscura della Repubblica, pubblicato da Mondadori, 296 pagine, 22 euro. In quel luglio 60 era presidente del Consiglio un intraprendente politico democristiano, Fernando Tambroni, già più volte ministro. Di Tambroni, figura molto discussa, soprattutto per la sua condotta in quelle drammatiche settimane, Franzinelli ci dà un quadro molto documentato, mettendone in luce la convinta resistenza all'apertura a sinistra da parte della DC, che poi avrebbe portato qualche anno dopo alla nascita del centro-sinistra, e, scrive Franzinelli con un linguaggio contemporaneo, la forte venatura populista, pur privo del carisma che avrebbe forse reso Tambroni davvero popolare. Il presidente della Repubblica Gronchi lo scelse per formare un nuovo governo nella primavera del 1960. Con questo governo Tambroni voleva appunto allontanare la prospettiva, che allora era tra l'altro fortemente contrastata da una parte autorevole delle gerarchie cattoliche del centro-sinistra, e quindi Tambroni forma questo governo che si reggerà sul voto del Movimento Sociale. Proprio questa sarà la miccia che darà fuoco alle polveri, soprattutto quando viene autorizzato il congresso a Genova del partito neofascista, del Movimento Sociale, decisione che provocò un'autentica rivolta a Genova e in altre città d'Italia. Dopo Genova, appunto, nuovi scontri infiammarono tutto il paese e addirittura si assistette alla carica dei carabinieri a cavallo a Porta San Paolo a Roma, altri scontri appunto a Reggio Emilia in Sicilia, e alla fine il 19 luglio il governo di Tambroni cadde, un governo dal quale poi tutti cercheranno di prendere le distanze, e Franzinelli ricostruisce quasi ora per ora quelle giornate difficilissime, i travagli della Democrazia Cristiana, il ruolo spesso ambiguo del presidente Gronchi, quello invece molto attivo di Aldo Moro, e ci racconta appunto degli scontri e delle manifestazioni che insanguinarono l'Italia in quelle giornate. Ancora più tragicamente iniziò l'agosto 40 anni fa con la bomba alla stazione di Bologna, esplosa alle 10.25 del 2 agosto, che provocò la morte di 85 persone. Rievoca quel tragico episodio Daniele Biacchessi, voce nota a questa radio, in un attimo 40 anni. Vite e storie della strage di Bologna, pubblicato da Yacabook, 196 pagine, 20 euro. Su quella pagina tremenda Biacchessi ha lavorato a lungo e ci dà qui una presentazione delle vittime della strage, spiegandoci cosa avesse portato ciascuno di loro a essere in quella stazione in quel momento fatale. Poi seguiremo la cronaca dell'attentato, di cui all'inizio le autorità avrebbero escluso la natura dolosa, le testimonianze e il dopo delle famiglie. Particolare spazio viene dedicato all'impegno di Torquato Secci, il presidente dell'associazione fra familiari delle vittime, della città, della politica. Approfondito è anche il capitolo sulle inchieste, sulle vicende giudiziarie successive, sui processi. E lo stesso episodio al centro del libro del giornalista Pietro Corsini, a lungo tra gli autori della trasmissione televisiva La storia siamo noi. Il libro si intitola I terroristi della porta accanto, una storia del terrorismo nero. Valerio Fioravanti e Francesca Mambro, da Inara all'ergastolo per la strage di Bologna, è pubblicata da Newton Compton, 416 pagine, 12 euro, che aggiorna al giugno di quest'anno la ricostruzione delle indagini, dei depistaggi, degli interrogativi sulla strage, che secondo l'autore mantiene ancora degli elementi irrisolti e che Corsini così sintetizza con queste domande: chi ha voluto la strage, perché, quale legame operativo sussiste tra i mandanti e coloro che sono stati condannati, quali esecutori materiali, chi ha fornito l'esplosivo, l'esistenza del lodo Moro non implica necessariamente che esso abbia a che fare con la strage di Bologna, perché ancora oggi si nega che sia esistito. Qui l'autore fa riferimento a questo ipotetico lodo Moro che avrebbe sancito un accordo con i palestinesi perché evitassero attacchi all'Italia, e ancora perché nel 1980 fu ignorata la presenza di Cram a Bologna, e qui si fa riferimento a Thomas Cram, un membro della cellula del famigerato terrorista Carlos, che era presente a Bologna il 1 agosto, e altre domande. Insomma, Corsini allude in questo libro anche alla scoperta di cui si è parlato nei giorni passati, agghiacciante, cioè quella di un lembo del volto di una vittima che non appartiene a nessuna delle 85 vittime finora identificate. Questi mesi estivi del 2020 sono insoliti anche per il calcio, che vede concludere soltanto domenica prossima il campionato di Serie A. Per anticipare l'attribuzione dello scudetto vi segnalo il libro di un grande poeta italiano, uno dei maggiori del Novecento, italiano ed interista, Vittorio Sereni, che seguì e scrisse con passione e competenza di sport. Tra l'altro, tra le ultime sue poesie, Sereni morì nel 1983, pubblicate nel libro Stella variabile, e cioè nella poesia Altro compleanno, che anticipa il suo compleanno, Sereni era nato proprio il 27 di luglio, il poeta scrisse questi versi che ci richiamano al clima di questi giorni e anche agli interrogativi sulla sorte di uno dei monumenti, quello stadio di San Siro dedicato a Meazza, di cui Sereni fu un grande ammiratore.
A fine luglio, quando da sotto le pergole di un bar di San Siro, tra cancellate e fornici, si intravede un qualche spicchio dello stadio assolato, quando trasecola il gran catino vuoto, a specchio del tempo sperperato, e pare che proprio lì venga a morire un anno, e non si sa che altro un altro anno prepari, passiamola questa soglia una volta di più, sol che regga a quei marosi di città il tuo cuore, e un'ardesia propaghi il colore dell'estate.
Ritroviamo questi versi nel libro Il verde sommerso in nerazzurri, Vittorio Sereni e lo sport, scritti 1947-1983, curato da Alberto Brambilla per Nomos, 128 pagine, 19,90 euro, che contiene una presentazione dei versi e delle prose dedicate allo sport, e poi testi di Sereni dove si parla a lungo di calcio, in particolare di Inter, di San Siro, ma anche di ciclismo. C'è per esempio una bella intervista ad Alfredo Binda. Una testimonianza letteraria importante, questa, segna di un'attenzione non sempre frequenti, ma Sereni stesso a spiegare bene il fascino esercitato dal calcio in queste righe.
Mi è capitato spesso di sentirmi rivolgere una domanda come questa. Ma dica un po', uno come lei, con un certo tipo di interessi, uno che scrive, che ha letto e legge certi libri, un intellettuale, come fa ad appassionarsi, a prendere sul serio certe cose? Non ci sarà mica un po' di posa, un vezzo, appunto da intellettuale? Un'ostentazione, una voglia di differenziarsi dagli altri del suo solito ambiente? So di essere in buona fede, rispondendo che queste sono malattie che si prendono da ragazzi. Magari passano, e se non passano com'è nel mio caso, non c'è che da prenderne atto, davvero. Non è un problema, e non è nemmeno una vergogna. L'interlocutore di solito scuote il capo, non ci crede, o almeno il dubbio gli rimane. Si capisce, lui quella malattia da ragazzo non l'ha presa. C'è da sperare che non tiri in ballo la psicanalisi, la sociologia, la civiltà di massa, eccetera. Magari io leggerò con deferenza il saggio che quello eventualmente scriverà su questa aberrazione e continuerò a fare il tifo, disposto magari a tenere per buona la sua diagnosi un'altra volta che sarò chiamato a render conto della mia malattia.
Invece una certa diffidenza verso un eccesso di intellettualizzazione del calcio dimostra Gian Cristiano Desiderio, giornalista e scrittore, nel libro Football, trattato sulla libertà del calcio, pubblicato da Liberi Libri, 136 pagine, 15 euro. Non affezioniamoci troppo, dice l'autore, all'idea che il calcio sia metafora della vita, come diceva Sartre. Semmai è la vita che è proprio un pallone rotondo, o come dice il filosofo Sergio Givone, è la vita a essere metafora fuori del calcio. Prendiamo insomma il calcio per quello che è e scopriremo allora che esso può essere per noi ancora più affascinante, interessante, decisivo, così l'autore. E allora il libro, calcolato per essere letto nel tempo di una partita di calcio, legge il calcio ricorrendo a moduli diversi, in primis la filosofia, si parla di pallone, giocatori, gioco, controllo, eccetera, con incursioni in terreni sorprendenti, per esempio il capitolo sul totalitarismo, che spiega perché i dittatori non giochino a calcio. Qui, per esempio, parlando dei regimi totalitari europei, Desiderio scrive che questi regimi usarono il calcio per dimostrare la superiorità delle loro dittature sul mondo libero, ma persero la partita perché non capirono che il controllo assoluto del pallone è la fine del gioco, come il controllo assoluto della vita è la fine della libertà. C'è anche un capitolo sull'anticalcio, ossia il dio bugiardo che uccide il football, e qui oggetto della polemica è il VAR, la cui natura tecnica è così potente che rende possibile anche l'abuso, secondo l'autore. Il mezzo diventa il fine e la diminuzione degli errori dimostra il suo effettivo volto, ossia annullare la discrezionalità arbitrale, che invece in realtà finisce con l'essere aumentata, alimentando, scrive l'autore, una sorta di giacobinismo e giustizialismo sportivo che rischia di uccidere il calcio e la sua credibilità. E allora, nell'epilogo, l'autore delinea il carattere della mente calcistica moderna, che conclude è profondamente libero e liberale perché aperta e anti-ideologica. E a questo punto
il confettino.
Un professionista che fa del calcio uno strumento per capire la vita è Osvaldo, un docente, un professore, protagonista del libro di Marco Cattaneo, giornalista sportivo e scrittore di libri per bambini, autore di Sfidare il cielo, le 24 partite che hanno fatto la storia, pubblicato da Rizzoli, 320 pagine, 16 euro. Attraverso il calcio le partite più leggendarie, a partire dal 1870, si può capire meglio anche l'Europa. Di queste partite sono protagoniste non soltanto i grandi campioni che le giocarono, ma anche la gente comune, che fu protagonista a sua volta e artefice di una grande passione collettiva. E con questo ringrazio Luca Cremonese, redazione, Roberta Frisani in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronico libro@radio24.it e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare queste e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento a domenica prossima.